Grazie, grazie al Signore. Perciò noi esultiamo. Se voi avete sentito queste parole, tutto quello che abbiamo sentito fino adesso veramente già ha riempito il nostro cuore di gioia. Perciò noi esultiamo, dice Pietro iniziando questa sezione di cui parleremo oggi. Perciò noi esultiamo. Ho voluto iniziare questo canto perché in poche parole, con questo canto perché in poche parole riassume tutto quello che è stato detto dall'inizio dell'epistola. Insomma, sono cinque versetti, però, mamma mia, potremmo parlarci per, non lo so, una vita intera. Le benedizioni che abbiamo ricevuto dal Signore sono veramente meravigliose e grandi. Lui ci ha scelto, ci ha chiamato e noi siamo il suo popolo, un popolo disperso, straniero in questo mondo, un popolo che sta camminando verso la sua casa celeste, in mezzo a un mondo che è un deserto arido, ma Dio ha voluto costruire, preparare un'oasi meravigliosa. E qual è quest'oasi meravigliosa? Rispondetemi. Qual è quest'oasi meravigliosa? Eh?
La vita eterna con lui.
La vita eterna ci stiamo andando. L'oasi è la Chiesa, siamo noi, cari fratelli. Siamo noi che camminiamo in questo mondo difficile, pieno di difficoltà. E così quando ci riuniamo, noi che abbiamo ricevuto tutti quanti la stessa speranza, noi che abbiamo ricevuto tutti quanti la stessa eredità, noi che stiamo camminando, grazie che l'hai ricordato, verso la vita eterna, che già in realtà ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo in speranza. Noi troviamo un ristoro quando ci riuniamo. Io spero che sia così per voi. Spero che sia così perché questa è l'oasi che il Signore ha voluto preparare per noi. L'identificazione con Cristo è un dono che Dio ci ha fatto. È un dono meraviglioso. Però, cari fratelli, care sorelle, c'è un prezzo da pagare. Ci sono prove da affrontare perché, come ho detto, viviamo in un mondo ostile a Dio e ai suoi figli. E quindi vorrei leggere insieme i versetti che condurranno questa meditazione. E quindi Prima Pietro, capitolo 6 e 1, versetti da 6 a 9. Ce l'avevo nella Bibbia. Ah, eccolo. Allora, l'Apostolo dice così. Perciò voi esultate, anche se per breve tempo, se ora per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova e che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di una gioia ineffabile, gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Fino a qui la lettura. Nel passo di oggi noi vedremo due funzioni della fede, due funzioni essenziali della fede. La fede in Cristo mostra la realtà della nostra nuova identità. Noi siamo stati salvati, siamo in Cristo. A volte ci sono dei dubbi, è vero, qualcuno ce l'ha. Io quando mi sono convertito all'inizio della mia vita cristiana avevo sempre dei dubbi e così parlavo col fratello con cui avevo pregato e lui mi diceva ogni tanto: ma come ce l'hai oggi la luce? Accesa o spenta? Chiaramente faceva delle battute per stimolarmi, no? Una volta che noi abbiamo creduto veramente. Però il Signore vuole che proviamo la nostra fede, quindi una funzione della fede è dimostrare che noi abbiamo questa nuova identità, che accettiamo la prova, che resistiamo alla prova. La vera fede del cristiano viene raffinata, esaltata dalla prova. E poi la seconda cosa che vuole mostrarci oggi l'Apostolo Pietro è che la vera fede mostra l'impronta, il carattere della nuova identità. La vera fede è viva, ama Cristo, la vera fede è viva, esulta in Cristo. E allora ritorniamo al nostro passo. L'Apostolo dice: perciò voi esultate. E questa parola perciò significa che noi dobbiamo considerare tutto quello che ha detto prima, e l'ho già sottolineato, per tutto quello che ha detto prima voi esultate. Abbiamo la nostra nuova identità in Cristo, la speranza viva, l'eredità celeste e poi una cosa meravigliosa, cari fratelli. Noi siamo custoditi da Dio mediante la fede per la salvezza. E quindi non devi temere. Mamma mia, questi canti sciolgono il cuore. Non dobbiamo temere, perché Dio è con noi nel cammino della nostra vita. Dio custodisce la nostra vita e ci porterà fino alla fine, ci porterà fino al porto sicuro. Perciò voi esultate. E esultare significa essere contentissimi, essere felici, come quando Totti segnava un gol. Nello stadio si esulta, adesso l'abbiamo dimenticata questa cosa, però a parte le battute, l'esultanza cristiana è qualcosa di indescrivibile, perché è il risultato, la risposta alle verità a cui noi abbiamo creduto. Ma Pietro non è un fanatico religioso, neanche noi vogliamo stare con i piedi per terra, e come anche ci ha ricordato il fratello Marcello nell'introduzione, nella prima parte della predicazione, noi affrontiamo ogni giorno grandi difficoltà. Infatti l'Apostolo prosegue dicendo: anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. La vera fede è tale quando accetta e resiste alle prove, anche se ora significa sebbene in questo momento, ma di quale momento parla? Qual è l'ora di cui sta parlando l'Apostolo? Lui sta parlando ai credenti dell'Asia Minore, che stanno soffrendo persecuzioni e prove, li sta preparando alle persecuzioni che dovranno affrontare ancora, ma sta parlando anche a noi, sta parlando della vita che stai vivendo ora. Ora noi stiamo affrontando difficoltà, a volte molto pesanti, anche se abbiamo la vita nuova in Cristo, anche se la vita è stata trasformata da Cristo, rimangono comunque difficoltà. Quando io e mia moglie, per chi non mi conosce, io sono sposato da quasi 50 anni con una ragazza, donna, sorda dalla nascita, e questo ha creato problemi all'inizio del nostro rapporto matrimoniale, e noi abbiamo avuto grandi difficoltà, e poi il Signore si è presentato, queste difficoltà ci hanno portato a Cristo e noi ci siamo convertiti, ma mia moglie è rimasta sorda. Mia moglie è rimasta sorda, i problemi che avevamo prima della conversione sono rimasti, e grazie a Dio, e grazie all'insegnamento della sua parola, grazie all'ubbidienza che noi abbiamo messo nel seguire Cristo, si sono molto migliorati. Però, cari fratelli, lei è ancora sorda, con tutte le difficoltà che comporta questo fatto. Forse per chi non conosce chi non conosce la vita di persone che hanno difficoltà non se ne può rendere conto, ma ci sono queste difficoltà. Pietro ricorda però che sono per breve tempo. Che significa breve tempo? Un giorno? Una settimana? Un mese? Quanto durano queste difficoltà? Una vita? Una vita? E una vita è breve tempo? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì, perché Pietro adesso sta cercando di far ragionare questi fratelli sul fatto che noi abbiamo una prospettiva eterna, e adesso su questa terra viviamo una vita che comunque finirà, che è breve. Un detto romano dice: la vita è una facciata di finestra, la guardi, è già passata via. Però c'è pure la parola di Dio, che è molto più autorevole dei detti popolari. E così in Prima Pietro, ancora nel versetto 24 e 25 del capitolo 1, Primo Pietro 24 e 25 del capitolo 1, c'è scritto che ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e poi cade il fiore, ma la parola di Dio rimane in eterno, e questa è la buona notizia che vi è stata annunciata. Il tempo che noi viviamo su questa terra è breve, però c'è una buona notizia e spero che tu l'abbia accolta. Gesù questa buona notizia l'ha comunicata a una famiglia che aveva, in quel momento stava vivendo un grave lutto. Il fratello, amico anche di Gesù, era morto, e le sorelle, Marta, Maria, stavano preoccupate, stavano lì disperate, stavano dicendo: Signore, ma perché non sei venuto prima? Lo potevi salvare. Sapete che Gesù che cosa gli risponde? Sì che lo sapete, perché è un brano conosciutissimo. In Giovanni capitolo 11, versetti 25 e 26, Gesù gli disse a questa donna: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu in questo? Credi tu in questo? C'è di più se tu sei un credente. C'è di più di questa vita. C'è molto di più. E Paolo lo dice, e vorrei leggere anche questo, nella sua prima lettera, nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, versetto 17. Fate attenzione alle contrapposizioni che usa, spiegando appunto la differenza che c'è tra la vita di adesso e la vita futura. Secondo Corinzi, capitolo 4, voglio leggere anche il versetto 16. Perciò noi non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché, versetto 17, la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Non sa più quale parole aggiungere. Guardate, le rileggo. La leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché quelle che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Che cosa stanno facendo questi due apostoli? Stanno banalizzando la sofferenza? Stanno dicendo che se soffri, non fa niente, sopporta, perché tanto, anche se è per tutta la vita. Io credo che non stanno facendo questo, non lo faceva neanche Gesù. Gesù, quando vedeva la sofferenza umana, si commuoveva, aveva compassione, il suo cuore piangeva per il peccato. E così anche Pietro, non stanno banalizzando, non stanno sminuendo la sofferenza, ma stanno dando uno sguardo chiaro e sincero alla realtà della vita. Cari fratelli, quando si è bambini, quando si comincia... adesso io ho mio nipote, no? Mattia, lo conoscete? E così quando mi vede sono la luce dei suoi occhi. C'ha 5 anni. Però mi aspetto che fra 1, 2, 3 anni mi saluterà appena. Verso i 10, gli 11 dirà: aspetta. Cioè, quando si è così piccoli c'è questo desiderio di diventare subito grandi, di essere autonomi, di poter dire la loro. Poi si arriva all'età in cui sei ragazzo, e allora il tempo acquista un'altra dimensione, magari incontri il tuo amore, e allora vorresti che certi momenti non passassero mai, vorresti che il tempo fosse eterno, e poi diventi, beh, insomma, come me, e ti accorgi che il tempo è volato via, ti giri e la vita è passata. Questa è la realtà dell'uomo, ma come ho detto, per quelli che credono in Cristo c'è di più, c'è una realtà eterna che noi vivremo, anche se qui stiamo vivendo delle grandi sofferenze. Per questo, dice l'Apostolo Pietro, noi esultiamo. Se noi siamo convinti di queste verità, noi dovremmo esultare, noi dovremmo essere contentissimi della nostra situazione. Anche se, dice, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Beh, se è necessario non ci va proprio giù. È necessario che siate afflitti da svariate prove. Perché è necessario? Che cosa significa necessario? Significa che è un obbligo, anzi è un obbligo legato proprio alla nostra condizione di credenti. È necessario che siamo afflitti da svariate prove. Paolo, ricorderete, ne ho parlato alcune settimane fa, Paolo nel suo primo viaggio missionario insieme a Barnaba aveva fondato proprio forse queste chiese, aveva fondato queste chiese e aveva subito grandi persecuzioni. Però quando ha finito il viaggio, come per dire, mi sono dimenticato una cosa importante. Quindi con Barnaba sono tornati indietro, hanno rivisitato tutte le città rischiando la loro vita, perché lì erano stati perseguitati, perché dovevano annunciare una verità importantissima. Una verità che noi dobbiamo considerare nella nostra vita. Nel capitolo 14 di Atti, al versetto 22, è scritto che tornando e incontrando quei fratelli, li incoraggiò dicendo: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Grazie dell'incoraggiamento. Potevo farne a meno, ma perché lo dice Paolo? Perché parla così a questi credenti che avevano iniziato la loro vita cristiana magari con gioia? Perché? Perché le prove sono necessarie. Sapete che cosa scrive ancora in Filippesi capitolo 1 versetto 29? Che a noi c'è stato, Filippesi capitolo 1 versetto 29, che a noi c'è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ci è stata concessa la grazia di soffrire per Lui. Ma perché soffrire? Soffrire è una grazia? La sofferenza non piace a nessuno. Alcuni cristiani, confusi, la considero una punizione di Dio. Se tu stai soffrendo questo è perché... Era quello che dicevano gli amici di Giobbe a Giobbe: dai, di quello che hai fatto, di quello che hai fatto, così finisce questa sofferenza. Lo vedi che Dio ti sta punendo per questo? Ma non è così, cari fratelli. Le sofferenze, le difficoltà che la vita ci riserva, che noi dobbiamo affrontare, sono nel piano di Dio, sono per il nostro perfezionamento. E sono anche svariate significa che sono di tutti i colori, significa che toccano ogni ambito della nostra vita, e questo ci dobbiamo rendere conto, che è questo quello che ci aspetta nel nostro cammino cristiano. E sono necessarie perché? Pietro va avanti perché e fa un paragone, attenzione, incredibile. Perché? Affinché la vostra fede, che viene provata, che è ben più preziosa dell'oro, che viene provata e che è ben più preziosa dell'oro. Questo, di nuovo, questo paragone ci lascia veramente esterrefatti. Sapete, l'oro che perisce, dice, l'oro viene provato a una temperatura di 1064 gradi. 1064 gradi. Viene fuso e passa dallo stato solido allo stato liquido, perché così possono uscire fuori le impurità. E il risultato è che il metallo che si ricava è più duro, più resistente, più brillante. Oh Signore, aiutaci. Tu vuoi cambiare lo stato della mia vita. Quando le prove ci arrivano inaspettate, quando le prove ci arrivano per perfezionarci, ci vogliono cambiare. Ci vogliono cambiare, ma perché? Perché il Signore ci vuole usare. La fede che Lui ha creato nei nostri cuori deve raggiungere uno standard di qualità di Dio. E qual è lo standard di qualità di Dio? Qual è lo standard di qualità di Dio? Che cosa vuole Dio dai suoi figli? Rispondetemi, dai, così bevo pure. Che cosa vuole? È una domanda facile.
La perfezione, che siamo uguali a Cristo.
Vuole la perfezione, vuole la santità, la perfezione, ci vuole perfezionare. Ma come si fa? E beh, guardate cosa scrive l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 12, i versetti da 2 a 3. 2 e 3. Ebrei capitolo 12, versetti 2 e 3. Lo scrittore dice così nelle prove, nella vita che noi affrontiamo, che la paragona a una gara che stiamo correndo con perseveranza, dobbiamo fissare gli occhi su Gesù, perché Lui è colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posto dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. Perché? Chi lo legge? Perché?
Affinché non vi stanchiate.
Affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Perdendovi d'animo, cari fratelli. Quando noi affrontiamo la nostra vita, dobbiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù. E come si fa a tenere lo sguardo fisso su Gesù? Dobbiamo conoscerlo, dobbiamo leggere la sua vita nei Vangeli, dobbiamo pregare. Perché, vedete, il Signore Gesù è stato il primo che ha percorso la sofferenza di una vita cristiana. E Lui l'ha percorsa vittoriosamente e vuole che anche noi lo facciamo. Sapete, stava insegnando ai Suoi discepoli. Quando stavo pensando a queste cose, ho detto: Signore, ma quanta fede mi serve per quello che stai dicendo adesso, per affrontare in questa maniera le prove? E beh, così il Signore mi ha risposto. In Luca, al capitolo 17, versetto 5, i discepoli dissero a Gesù: Signore, aumentaci la fede. Il Signore stava parlando che il cristiano deve amare, il cristiano deve essere disponibile, il cristiano deve perdonare sempre, anche se ti fanno del male. Ogni volta che ti vengono a chiedere perdono, tu devi perdonare. Signore, aumentaci la fede. E che cosa rispose il Signore Gesù? Fece un paragone, un esempio a loro, che loro potevano capire, e anche noi. Lui dice: se voi aveste la fede come un granello di senape, il granello di senape era il chicco, il legume più piccolino, ma messo in un campo dal terreno buono, mette radici, cresce e porta frutto. Così non serve tanta fede, non serve una quantità di fede. Serve una qualità di fede, la qualità. E la qualità, qual è la qualità di fede? Anche piccola come un granello di senape, è la totale disponibilità a obbedire alla parola di Dio, è la totale disponibilità a seguire Dio. Questa è la fede che il Signore richiede. L'uomo che ha questo comportamento porta frutto, dà gloria a Dio. Avere fede significa essere completamente dipendenti dal Signore, essere pronti ad ubbidire senza condizioni, senza se e senza ma. E così la fede porta frutto. E una fede così è più preziosa dell'oro. È più preziosa dell'oro. E questo è il paragone che fa Pietro. Le prove che capitano servono per perfezionarci, affinché la nostra fede diventi motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove ci servono, il Signore le permette alla nostra vita per perfezionarci. E un fratello, studioso della Bibbia, William MacDonald, penso che lo conosciate, commenta così queste parole. Leggo quello che ha scritto. Dio ricompenserà ogni atto di fede che supera la prova. Egli avrà parole di lode per quanti avranno conservato la propria pace in mezzo alle difficoltà. Renderà gloria e onore a quei credenti provati e sofferenti che saranno riusciti ad accettare le tribolazioni come un voto di fiducia nei suoi confronti. In Giacomo capitolo 1 versetto 12 c'è scritto: beato l'uomo, Giacomo capitolo 1 versetto 12, beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. Quindi la fede provata mostra se la nostra nuova identità è reale, è vera o no. La fede vera accetta la prova, resiste alla prova. La fede vera esalta la prova, la prova esalta la fede e la rende più vera, più brillante. Ma c'è un'altra funzione che vorrei appunto ricordare. La fede in Cristo mostra l'impronta della nuova identità. Leggiamo di nuovo i versetti 8 e 9. Pietro dice: benché non l'abbiate visto, voi l'amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Chi di voi si ricorda la sintesi clorofiliana? La sintesi clorofiliana, sì, vedo Magalì che indica Zoe. Perché in realtà questa cosa viene insegnata alle elementari. E quindi è normale se magari non ve lo ricordate. Vi dico i protagonisti della sintesi clorofiliana. Sostanze inorganiche, il terreno, l'acqua, l'anidride carbonica, la luce del sole, il sole con la sua luce. E poi c'è il protagonista di questa cosa bellissima e miracolosa, la clorofilla. La clorofilla è quella sostanza che fa diventare verdi le foglie. E questa però non è solo la sua funzione. La funzione di questa clorofilla è quella di sintetizzare tutte queste sostanze inorganiche e grazie alla luce del sole, l'anidride carbonica, i sali minerali che salgono dalle radici e l'acqua, e tutte queste cose grazie alla luce del sole producono la vita per la pianta e per noi, perché producono anche l'ossigeno che respiriamo. E l'ossigeno così vitale per la nostra vita. Forse Zoe l'avrebbe spiegato meglio, però io non voglio fare una lezione di scienze, ma voglio soltanto mostrarvi un'analogia con la fede. Visto che penso che c'ho un pochino di tempo, voglio dirvi come è stata scoperta questa cosa. Nel 1770 uno scienziato inglese fece un esperimento un po' crudele, se vogliamo. Prese una campana di vetro e ci mise un topolino. E questo topolino dopo un po' morì asfissiato. Poi fece un'altra cosa, prese un'altra campana di vetro, prese il topolino e prese una pianta. E questo topolino continuò a girare e continuò a vivere. Perché? Lui dava l'anidride carbonica che serviva alla pianta e la pianta dava l'ossigeno a lui che serviva per la vita. Che bello questo, no? Aiutarsi uno con l'altro. E questo anche è quello che dovremmo fare noi. È la stessa cosa che succede nella nostra vita. Noi siamo la sostanza, eravamo la sostanza senza vita, inorganica. E le sostanze inorganiche sono quelle che non hanno vita. Eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, senza speranza e senza Dio in questo mondo, dice Paolo in Efesini. È vero, Dio è luce, Gesù è luce, ma sapete, questa luce non poteva agire nella nostra vita senza un elemento essenziale e miracoloso che è la fede. Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, e così la luce di Dio, attraverso la fede, è giunto fino a noi e ci ha dato la vita. È una cosa veramente che mi ha fatto riflettere su come, anche se sei ateo, studiando le meraviglie della natura, puoi lodare il Creatore. La fede in Cristo è quella sostanza per la quale avviene il miracolo della vita. La fede in quello che il Signore ha fatto per me, la fede in quello che il Signore farà per me, mi spinge ad amarlo. Ed infatti è perché Lui ci ama che noi lo amiamo, Lui è quello che ci ha amato per primo. E Dio è la fonte del nostro amore. Grazie allo Spirito di Cristo che è nei nostri cuori, noi lo possiamo amare. Quindi la fede è più preziosa dell'oro, perché produce la vita dentro di noi. Prima di conoscere Cristo eravamo morti, ora viviamo. E quindi non dimenticarlo, non dobbiamo mai dimenticarlo. Siamo partecipi della vita di Dio, siamo partecipi dell'eredità celeste e dobbiamo mostrarlo alla gente che ci guarda, alla gente intorno a noi. Non aver paura di mostrare che sei un figlio di Dio, non mimetizzarti col mondo. Non amarlo, non desiderare di essere come eri quello di prima, tu sei un figlio di Dio ora. Noi siamo le persone nuove che esultano di gioia ineffabile e gloriosa, perché hanno una fede viva in Cristo. E anche se non lo vediamo, la nostra fede produce in noi un'esultanza. Fateci caso come è partita questa sezione. Anche se siete afflitti da svariate prove, benché anche se non avete visto Gesù, benché anche se adesso non lo vedete, queste cose che sta dicendo sono reali. Chi ha visto Gesù? Non l'abbiamo visto. Adesso lo vediamo? Non lo vediamo. Le prove ci sono, ci affliggono? Sì, ci affliggono. E allora di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che quando la fede tocca un cuore di delle persone, il mio, il vostro, se siete figli di Dio, la nostra vita cambia e cambia anche la nostra comprensione. E allora queste cose non ci fanno niente, non ci fanno perdere la fede, perché benché ci sono e sono reali, non riescono a toglierci la gioia e l'esultanza in Cristo. L'identificazione con Cristo è un dono che Dio ci fa e ci sono prove che dobbiamo affrontare, perché il mondo è ostile a Dio e ostile ai suoi figli. Ma l'incoraggiamento che ci vuole dare oggi Pietro, che vuole dare a tutti i cristiani, e che c'è un finale meraviglioso. La sicurezza della salvezza, a motivo della nostra fede provata, noi amiamo Cristo, esultiamo in Cristo e otteniamo la salvezza delle nostre anime. Sapete, quando voi avete conosciuto il Signore è iniziato il processo, la vita in noi, e nutriti e curati dalla parola di Dio, noi cresciamo per la salvezza. 1 Pietro 2,2. Noi stiamo crescendo per la salvezza. L'ottenemmo quando credemmo, l'abbiamo ottenuta quando abbiamo creduto in Cristo Salvatore. L'otteniamo ancora questa salvezza, siamo convinti di questa salvezza perché Dio ci custodisce grazie alla fede. E otteniamo e otterremo al futuro pienamente questa salvezza al momento della manifestazione di Gesù Cristo, il nostro Re. Sto concludendo e voglio soltanto farvi riflettere sulla bontà di Dio. Il versetto 3 dice: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E io mi esorto e vi esorto a benedire il Signore che ci ama così tanto, perché per la sua misericordia, Dio nella sua misericordia ci ha fatto rinascere grazie alla fede, perché Dio nella sua potenza ci custodisce in questa vita per la salvezza grazie alla fede, perché Dio nel suo amore prova la nostra fede per renderla più resistente, per renderla più brillante nel momento in cui incontreremo il nostro Signore e Salvatore. E poi vogliamo benedire il nostro Dio perché è un Dio che vuole condividere la sua gioia, ci concederà in presenza le nostre benedizioni eterne, quando noi saremo sul palco delle premiazioni, il tribunale di Cristo. Ognuno verrà premiato secondo le opere che ha compiuto. Tra breve tempo vivremo questo momento meraviglioso. Mostriamo dunque con gioia e coraggio la nostra fede in Cristo al mondo. Che la grazia e la pace del Signore ci siano moltiplicate. Amen. Preghiamo. Signore, grazie, grazie perché abbiamo ricevuto questo dono meraviglioso, la fede che Gesù ha creato in noi. Grazie perché l'obiettivo e che sia perfetta, e per raggiungere questo perfezionamento tu permetti delle prove nella nostra vita. Aiutaci, caro Padre, a guardarle dal punto di vista giusto, queste prove che tu dici sono necessarie per il nostro perfezionamento sono un dono, una benedizione, sono una grazia. Signore, aiutaci quando ci troviamo in difficoltà e non riusciamo veramente a vederla questa grazia. Grazie perché tu hai promesso che ci custodirai, ci proteggerai, ci guiderai, ci sosterrai fino alla fine. Ti prego, Signore, per ogni persona che è qui, anche quelli che forse sono nel dubbio, che pensano che questa realtà di cui stiamo parlando, non tocchino la vita, ma invece sono importanti per la vita, perché un giorno noi staremo alla tua presenza. E vorremmo, Signore, starci come figli amati, starci come figli che stanno guardando il Padre Celeste, non come persone che stanno guardando il giudice della loro vita. Ti prego, Signore, benedici la tua Chiesa, che possa essere coraggiosa nel mondo nel mostrare la sua fede. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.